Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Lo scossone di Trump sciocca a livello internazionale dopo l'annuncio della Casa Bianca di maxi dazi doganali. Un aumento del 31% per la Svizzera. Preoccupazione da parte del mondo economico. Il Consiglio federale è riunito in una seduta straordinaria. Risponderemo ai dazi, ma siamo pronti a trattare, la reazione dell'Unione Europea. Anche la Cina annuncia contromisure. Quanto peserà sull'economia globale questa nuova guerra commerciale? Nel giornale L'Opinione dell'economista Giovanni Barone Adesi. Mai così tanti in Svizzera. Nel 2024 superata la soglia dei 9 milioni di abitanti. Si nasce di meno, si vive più a lungo, ad influire sul nuovo record gli ucraini con statuto S. L'Ungheria si ritira dalla Corte Penale Internazionale. L'annuncio in occasione della visita di Netanyahu. Sul premier israeliano pende un mandato d'arresto della stessa CPI. La guerra commerciale dichiarata da Donald Trump al mondo sta provocando l'affossamento delle borse a livello globale. Numerose le reazioni in tutto il mondo intero, tra poco le affronteremo a partire naturalmente dalla Svizzera. Prima però ritorniamo sull'annuncio fatto ieri da Donald Trump. Chiara Savi ci riassume che cosa ha detto il presidente statunitense.
China, first row, 67%. European Union, they're very tough, very, very tough traders.
La Cina al primo posto con un 34% di nuovi dazi che si aggiungono al 20% già imposto a gennaio. Segue l'Unione Europea che si vede infliggere un 20%. Donald Trump ha snocciolato l'ammontare delle imposizioni alle importazioni negli USA di oltre 150 paesi e lo ha fatto con il suo stile, brandendo cartelloni con due colonne per meglio far comprendere agli americani: loro lo fanno a noi lo facciamo a loro. Per dimostrare come si è arrivati all'ammontare della tassazione che subirà un paese, nella prima colonna compare una stima dei dazi doganali applicati dai partner commerciali agli Stati Uniti, stima che tiene anche conto di imprecisate manipolazioni valutarie e barriere non tariffarie. L'amministrazione americana fa un calcolo che, a detta di media economici, non ha alcuna base scientifica. I dazi stabiliti ammontano alla metà di quelli imposti dai rispettivi paesi agli Stati Uniti. E così il Vietnam, che secondo i calcoli di Washington tassa i beni americani al 90%, si ritrova colpito del 46%. Il piccolo e poverissimo stato africano di Lesotho, che Trump alcuni mesi fa non sapeva piazzare sulla mappa, viene tassato per il 50%. E venendo a noi con questo calcolo dalla discutibile base economica, la Svizzera si vede infliggere il 31%. Seguono paesi alleati come l'India per il 26%, il Giappone il 24%, Corea del Sud 25%, si arriva al 32% per Taiwan. Salvi invece Canada e Messico, che però da mezzanotte devono fare i conti col 25% su acciaio e alluminio e i dazi sulle automobili. Esclusa anche la Russia, già sufficientemente tartassata secondo la portavoce della Casa Bianca dalle sanzioni per il conflitto in Ucraina.
Questo dunque è quanto detto ieri sera da Trump, dichiarazioni che hanno provocato un vero e proprio shock e una marea di reazioni a livello internazionale. E partiamo naturalmente dalla Svizzera, dove i settori che esportano maggiormente verso gli Stati Uniti sono quello farmaceutico, orologero e dell'industria. Beh, questi settori non sono stati toccati in modo uniforme dai nuovi dazi americani, ricordiamolo ancora, fissati al 31% per i prodotti svizzeri, anche se tutti questi settori manifestano preoccupazione. Il contributo è di Monica Fornasia.
Il totale delle esportazioni verso gli Stati Uniti nel 2024 superava i 60 miliardi di franchi. Il settore che più di tutti ha contribuito a questa cifra, per più della metà, è quello farmaceutico, settore per ora risparmiato dai nuovi dazi, ma la preoccupazione resta perché causano notevole incertezza e mettono sotto pressione le catene di fornitura strettamente collegate a livello internazionale. Molto delusa l'industria svizzera, con 10 miliardi di franchi. Anche gli Stati Uniti sono il secondo mercato d'esportazione. Sentiamo il vice direttore di SwissMem, Jean-Philippe Kohl.
SwissMem und die ganze Tech-Industrie ist sehr enttäuscht.
È una decisione che riteniamo incomprensibile. I dazi svizzeri sui prodotti americani si limitano praticamente ai prodotti agricoli ed è su questi che Trump si è basato. Ma sui prodotti industriali la Svizzera ha da tempo abolito tutti i dazi. Ci attendiamo ora una netta diminuzione delle vendite di prodotti industriali negli Stati Uniti, in particolare se questi dazi rimarranno per un periodo prolungato. In quel caso dovremo inevitabilmente cercare altri mercati mercati dove esportare, puntare ancora di più sui paesi europei, ma anche su quelli asiatici come Cina e India e su quelli sudamericani come Brasile e Argentina.
Il mercato statunitense è molto importante anche per il settore orologiero. Nel 2024 era al primo posto con prodotti esportati per 4 miliardi e 400 mila franchi. Il presidente della Federazione dell'Industria Orologera Svizzera, Yves Bugman, parla pure di decisione ingiustificata.
Penso che questi tariffi non sono giustificati.
Perché sugli orologi che la Svizzera importa non sono applicati dazi. Non mi aspetto però un calo della domanda americana dei nostri prodotti. Da una parte perché chi può permettersi di acquistare un bene di lusso è disposto a pagare anche qualcosina in più. Inoltre i consumatori americani viaggiano molto e possono acquistare gli orologi svizzeri in altri paesi. Quel che mi preoccupa però è in generale il clima e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti e le conseguenze sugli altri mercati. In ogni caso, uno spostamento della produzione negli Stati Uniti è totalmente esclusa per una questione di marchio Swiss Made, che fa parte del nostro DNA.
Il mondo economico attende ora la risposta delle autorità svizzere, come sottolinea Raoul Sagal, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti.
Se la Svizzera non farà nulla, allora questa quota di dazi resterà al 31%, ma c'è tempo, una settimana fino al 9 aprile, per tentare di far cambiare idea a Trump. Mi aspetto che il governo svizzero analizzi il metodo di calcolo, valuti come sia possibile ridurre l'esubero della bilancia commerciale con gli Stati Uniti e spieghi allo stesso tempo a Washington perché la Svizzera non è una approfittatrice ma un partner economico importante. Ci sono buoni argomenti e ottimi contatti e bisogna fare tutto il possibile.
Risposta che potrebbe già arrivare nel pomeriggio dopo una riunione del Consiglio federale.
In attesa delle reazioni del Consiglio federale, come sentito, riunito in seduta straordinaria fino a questo pomeriggio a Berna, c'è chi, preoccupato dell'aggressività di Washington, propone una svolta nella politica industriale del paese, la costituzione di un fondo statale sovrano analogo a quello che Trump dice di voler fare. Si tratta del consigliere nazionale Martin Candinas, che vuole così opporsi ad una possibile acquisizione americana delle aziende svizzere, forse il prossimo traguardo dopo l'annuncio dei dazi. Da Berna, Anna Riva.
La politica industriale muscolare di Donald Trump fa paura a Martin Candinas, tanto che il deputato del centro torna a proporre un'idea non nuova ma regolarmente bocciata dal Consiglio federale: istituire un fondo statale sovrano sulla falsariga di quello che pare avere in programma, dopo l'applicazione dei dazi, il presidente statunitense.
Vuole comprare ancora più ditte all'estero e questo può anche essere in Svizzera. Alla fine dobbiamo guardare che non abbiamo tutte le ditte in possesso sia americano o cinese o da altri paesi stranieri.
Servono esperti, in sostanza, che individuino le aziende fondamentali per il paese e decidano gli investimenti necessari affinché queste aziende rimangano in mani svizzere. Il fondo potrebbe essere alimentato, per esempio, dalla Banca Nazionale. Svizzera come la Cina, l'Arabia Saudita o il Qatar, quindi, da anni dotati di fondi di investimento controllati dal governo? Il grigionese non si fa intimidire dall'evidente allergia della Svizzera a una politica industriale decisa. I tempi, dice, sono cambiati e il protezionismo contagia sempre più paesi. I dazi statunitensi ne sono l'ultimo sintomo.
Adesso il Consiglio federale deve veramente guardare con il governo americano di trovare delle soluzioni, soprattutto che loro trattano noi peggio che l'Unione Europea. Questa è veramente una situazione che noi non possiamo così accettare.
Ridurre i dazi, questo secondo Candinas, deve essere l'obiettivo immediato e non cedere all'illusione che dei dazi svizzeri potrebbero essere la soluzione. I connotati del commercio globale sono insomma in via di definizione, da capire il ruolo della Confederazione in una costellazione tanto inedita.
Lasciamo la Svizzera in questa carrellata di reazioni internazionali, citiamo ora l'Unione Europea, che ha subito replicato a questa nuova ondata di dazi decretata da Donald Trump. Prodotti UE esportati negli Stati Uniti che, ricordiamo ancora, saranno colpiti da un prelievo del 20%. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'annuncio del presidente Trump di dazi universali per tutto il mondo, compresa l'Unione Europea, è un duro colpo per l'economia mondiale. La presidente della Commissione Europea interviene all'alba da Samarcanda, dove partecipa al primo vertice UE-Asia Centrale. I toni sono severi, evidente la preoccupazione. L'incertezza aumenterà e innescherà una spirale protezionistica. Le conseguenze saranno disastrose per milioni di persone in tutto il mondo, anche per i paesi più vulnerabili, che ora sono soggetti ad alcuni dei dazi più alti degli Stati Uniti. Per di più, sottolinea von der Leyen, sembra che non ci sia ordine nel disordine, non c'è un percorso chiaro attraverso la complessità e il caos che si sta generando mentre tutti i partner commerciali degli USA vengono colpiti. La presidente della Commissione tende però anche un ramo d'ulivo a Donald Trump, riconoscendo che alcuni paesi traggono vantaggi indebiti dalle attuali regole del commercio internazionale. Insiste però: siamo sempre stati pronti a negoziare con gli Stati Uniti per rimuovere le barriere che ancora si frappongono al commercio transatlantico. Allo stesso tempo siamo pronti a reagire. Stiamo già ultimando il primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull'acciaio e ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre imprese in caso di fallimento dei negoziati. Insomma, mentre i dazi si abbattono come una mannaia sull'economia del mondo e ci si prepara a una guerra irrazionale dal punto di vista economico, dal vecchio continente si guarda ormai con delusione e sconcerto agli Stati Uniti, il grande alleato che fu.
E le misure annunciate ieri hanno colpito pesantemente anche l'Asia. La reazione più rabbiosa è quella della Cina, il principale bersaglio della guerra commerciale scatenata da Trump. Ma i dazi aggiuntivi coinvolgono anche gli altri paesi della regione, compresi partner e alleati degli Stati Uniti. Ci dice di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Risveglio da incubo per l'Asia, che si trova a fare la conta delle percentuali dei nuovi dazi di Donald Trump. Nessuno risparmiato, né rivali né amici. In prima fila, come sempre, la Cina. Contando i round precedenti, le tasse aggiuntive sui prodotti cinesi arrivano al 54%, molto vicino al 60% minacciato da Trump in campagna elettorale. Pechino è rabbiosa. I dazi sono una pratica di bullismo unilaterale, dice il governo. Se verrà seguito lo stesso metodo degli scorsi mesi, probabile che verranno annunciate ritorsioni nel momento dell'entrata in vigore delle tasse aggiuntive della Casa Bianca. Sotto traccia non è da escludere che si tenti di avviare negoziati, ma intanto Pechino proverà ad approfittare del malcontento verso Trump per migliorare i rapporti coi vicini asiatici e con l'Europa. Cedere o fare concessioni significa rendere più forte il bullismo americano, scrivono i media cinesi, auspicando una risposta comune. Rabbia anche tra gli alleati di Washington. Il Giappone ha definito i dazi estremamente deplorevoli. Tokyo proverà a trattare, magari fissando quote massime per l'export come negli anni 80, ma non si escludono ripercussioni più ampie, visto che il Giappone è il primo investitore diretto estero negli Stati Uniti. Sgomento in Corea del Sud, dove l'economia è molto legata alle esportazioni, e ancora di più a Taiwan, dove il governo aveva giustificato il recente maxi investimento da 100 miliardi di dollari del colosso dei chip TSMC negli Stati Uniti come un modo per evitare i dazi. Colpito anche il sud-est asiatico, che era uscito vincitore dalla prima guerra commerciale, attraendo investimenti e produzioni in uscita dalla Cina. In primis il Vietnam, il paese che forse ha più da perdere, compreso lo status di hub globale che si è guadagnato in questi anni. Ecco perché la borsa di Hanoi, perdendo il 6,7%, è stata oggi la peggiore in Asia.
Tante reazioni da tutto il mondo, come abbiamo sentito. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di un duro colpo per l'economia mondiale e di conseguenze per milioni di persone in tutto il mondo. Bene, proprio da questa dichiarazione partiamo con le valutazioni di Giovanni Barone Adesi, che è professore emerito e già decano della Facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Sì, il problema principale e che crea molta incertezza, e questo tende a bloccare gli investimenti, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche negli altri paesi. E naturalmente, se non ci sono investimenti, l'economia tende ad andare in recessione, perché diminuisce la richiesta di servizi e beni.
E per la Svizzera che cosa possiamo dire? Questo tipo di conseguenze sono possibili anche per l'economia elvetica?
Sì, per quanto in misura più ridotta, perché apparentemente la Svizzera è stata colpita con una tariffa del 31%, però Trump, che è molto sensibile al suo elettorato, ha esentato almeno per adesso i medicinali e quindi le grandi aziende svizzere del settore farmaceutico non hanno questo problema.
Ecco, questo è uno dei settori che per il momento non ha questo problema, però esiste per altri settori in generale, non solo, come diceva lei, per gli investimenti, a patire saranno soprattutto gli scambi a livello globale.
Sì, certamente il fatto che scenderà la domanda e riduce gli scambi, quindi è sostanzialmente recessivo, che è anche più preoccupante. Quindi messi assieme ci spingono verso la stagflation, cioè l'inflazione senza crescita economica, che è una cosa piuttosto difficile da combattere per le banche centrali.
È un pericolo che corre anche l'economia degli Stati Uniti, questo?
Soprattutto l'economia degli Stati Uniti. Quindi c'è un certo impatto sui prezzi dei beni importati, che però quello è abbastanza ridotto negli Stati Uniti, perché importano circa il 20% di quello che consumano. Quindi dovremmo dividere per 5 l'effetto sui prezzi per avere l'effetto sull'inflazione americana, grosso modo.
Quindi a patirne anche il consumatore statunitense. Allora, come comprendere le mosse di Trump?
Ma penso che sia stato consigliato male, soprattutto a molti opportunisti che gli dicono quello che il suo consigliere favorito suggerisce. Però già ieri sera, subito dopo il suo discorso, la maggioranza del Senato si è pronunciata contro le tariffe sul Messico e il Canada, che ovviamente sono quelle più importanti dal punto di vista americano perché hanno degli scambi molto più massicci.
Già nel suo primo mandato, anche se in forma più blanda, Trump ha praticato questa politica dei dazi, con esiti però che non sono stati particolarmente positivi né sull'occupazione né sulla bilancia commerciale e sul debito pubblico. Perché stavolta, al di là dei cattivi consiglieri che le citava, dovrebbe essere differente?
No, sarei molto sorpreso se fosse differente. E l'unica cosa che dà una certa speranza è che, dato che Trump non è insensibile agli effetti di quello che fa, soprattutto agli effetti elettorali di quello che fa, magari fra qualche mese cambia rotta radicalmente. D'altra parte già adesso dice che vuole negoziare, quindi vediamo dove questi negoziati ci porteranno.
Un'ultima domanda, professor Adesi, possiamo parlare di un duro colpo alla globalizzazione che arriva proprio dal paese simbolo, diciamo, del libero mercato, è, come dire, una sorta di rivincita postuma del movimento anti-global del popolo di Seattle, come lo si chiamava all'inizio degli anni 2000?
Sì, in un certo senso sì, perché la globalizzazione ha portato crescita economica, però anche ha escluso delle forti fasce, in particolare l'elettorato dell'America, degli Stati Uniti centrali, quelli lontani dalle coste, e quelli sostanzialmente hanno votato per Trump, anche se adesso iniziano a ripensarci.
Le considerazioni dell'economista Giovanni Barone Adesi. Citavamo in apertura le reazioni negative dei mercati finanziari. Andiamo ora più nel dettaglio. Già nella notte le borse asiatiche, in particolare Tokyo, hanno perso molto, circa il 3%. Ha fatto eccezione la Cina, Shanghai infatti chiuso praticamente invariata. In Europa le cose non sono certo positive, con i maggiori indici in perdita di più del 2%, perdite analoghe che si stanno riscontrando a Zurigo. Per quel che riguardo agli Stati Uniti, le previsioni, i futures come si chiamano, sono anche in questo caso di forti ribassi. Sempre in ambito economico, ma non relativo ai dazi, i dati sull'inflazione di marzo in Svizzera. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, lo scorso mese il tasso su base annua si è assestato allo 0,3%, lo stesso livello del mese precedente. Come hanno fatto sapere gli esperti della Confederazione, il risultato è il frutto di tendenze opposte che si sono compensate a vicenda. Mai così tanti prima d'ora. Siamo oramai una Svizzera da oltre 9 milioni di abitanti. Non è più una proiezione statistica, ma un dato concreto, una realtà da fine 2024. Meno nascite, calo dell'immigrazione, ma aspettativa di vita più alta e contabilizzazione tra i residenti permanenti degli ucraini con statuto S. Sono questi i motivi del nuovo record. I dettagli da Berna con Alessio Veronelli.
9.048.900 abitanti. Per la prima volta la Svizzera sfonda dunque il tetto dei 9 milioni, con un più 1% di residenti rispetto all'anno precedente, ovvero 86.600 persone, nonostante il calo di natalità e fecondità, dell'immigrazione e di un saldo positivo di chi è partito dalla Confederazione. La crescita è allora da ricondurre principalmente all'inclusione nella statistica degli ucraini con statuto S, che dopo un anno in Svizzera vengono infatti contabilizzati fra i residenti permanenti. A fine 2024 erano circa 60.000, quasi 10.000 in più rispetto all'anno precedente. Altri fattori, la stabilità dei decessi e la speranza media di vita in costante aumento, 86 anni per le donne, 82 e mezzo per gli uomini. 20 anni fa era di 5 anni inferiore. A livello nazionale nascite giù del 2,5%, solo Vallese e Basilea Campania in positivo, in tutti i cantoni invece crescita della popolazione. Come detto poi meno immigrazione, circa 50.000 persone rispetto al 2023, inclusi gli svizzeri rientrati. A fine 2024 gli stranieri residenti erano comunque 2.478.700, ovvero il 27,4% della popolazione. In Ticino vivevano 357.720 residenti, nei Grigioni 204.888.
L'Ungheria ha annunciato oggi l'avvio del processo per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha fatto in concomitanza con l'arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Netanyahu è in visita in Ungheria. Nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei suoi confronti. Sentiamo il nostro collaboratore Fabio Turco.
Se ne parlava da giorni, ora c'è l'ufficialità. L'Ungheria lascerà il Tribunale Penale Internazionale. Lo ha dichiarato in mattinata il capo della Cancelleria del Primo Ministro, Gergely Gulyás. Le procedure di dissoluzione sono già iniziate. L'annuncio, che ha il sapore di una vera e propria sfida lanciata dal governo ungherese, arriva nel contesto della visita ufficiale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo scorso novembre la Corte aveva emesso nei suoi confronti un mandato di arresto internazionale. Su di lui e sull'ex ministro della difesa Yoav Gallant pende l'accusa di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti della popolazione palestinese negli avvenimenti seguiti agli attacchi del 7 ottobre 2023. Una decisione che il governo ungherese aveva immediatamente definito assurda e antisemita. Orban, amico di lunga data di Netanyahu, lo aveva invitato quindi a visitare il paese magiaro. Per il leader israeliano, dopo la visita negli Stati Uniti a febbraio, si tratta del primo viaggio in un paese firmatario. Sul tavolo, oltre allo sviluppo delle relazioni bilaterali, Times of Israel riporta che potrebbe essere oggetto di discussione il potenziale sostegno ungherese al piano per Gaza, presentato nei mesi scorsi da Donald Trump. Il progetto prevede il trasferimento all'estero degli abitanti della striscia, che verrebbe ricostruita e trasformata in una sorta di resort. Secondo una fonte citata dal quotidiano, Netanyahu starebbe cercando di costruire una coalizione con il maggior numero possibile di paesi per sostenere questa idea.
Un contributo di attualità regionale prima di chiudere: in Ticino nel 2024 sono aumentati i reati informatici e le truffe digitali. Lo rende noto la Polizia Cantonale, che oggi ha fornito ulteriori dettagli sulle cifre presentate la scorsa settimana. Ci dice di più Luca Berti.
A crescere di ben il 25% è stato in particolare l'abuso di sistemi di pagamento online nell'ambito più generale dell'aumento delle cosiddette cybertruffe. Soldi sottratti a cittadini con vari metodi, dunque spesso mettendo ansia o fretta, soldi sottratti anche alle aziende, e qui la fa da padrone la capacità di intromettersi nello scambio di email tra azienda e cliente. Il commissario capo Marco Montanaro.
Nel momento in cui il venditore chiede al proprio cliente il pagamento della prestazione, l'autore si intromette dicendo che le coordinate bancarie sono cambiate e inducendo quindi il cliente a fare il versamento su un altro conto.
11 casi denunciati nel 2024 per un danno di 1 milione di franchi, e avrebbe potuto però andare decisamente peggio se fosse andato a segno il singolo colpo digitale da 18,6 milioni.
In quel caso, è giusto ribadirlo, la tempestività nel denunciare l'accaduto da parte dell'azienda ha fatto sì che l'intero maltolto venisse recuperato.
Nel frattempo, sempre più spesso i criminali chiedono pagamenti in criptovalute e la polizia si trova dunque a dover operare con gli intermediari privati che gestiscono lo scambio di queste monete digitali, cosiddetti exchange. Marco Montanaro, come va in questo senso?
Ci sono exchange che collaborano molto bene, altri invece collaborano un po' meno. Evidentemente è un campo relativamente nuovo e quindi determinate procedure devono essere affinate, però negli ultimi mesi siamo comunque riusciti a portare a casa degli ottimi risultati.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.